Ecco, allora mi chiamo Vincenzo, lavoro all'Università Cattolica e allora, vabbè, io mi occupo principalmente di big data, di tecnologia nell'ambito della televisione, eccetera, però sono un appassionato di economia, diciamo così. Allora, volevo farle una domanda. Allora,
Dammi
vabbè,
pure le tue, se non
ecco,
interrompo.
allora proviamo a fare due domande. Allora, la prima riguarda l'euro, cioè tutta questa situazione di crisi, direi, sia quella, vabbè, prima quella del 2008, ma soprattutto questa attuale. Se non ci fosse stato l'euro, che è una moneta forte, cioè perché le due monete forti a livello mondiale sono il dollaro, che ha un sottostante, che è la produzione americana, e l'euro, che tutto sommato un sottostante, che è la produzione, diciamo, è il PIL europeo sostanzialmente. Quindi, se non ci fosse stato l'euro, che cosa succederebbe? Cioè, tutte queste misure, cioè, non ci sarebbero? Cioè, cosa, ecco, se ci fosse stata la lira, come molti si auguravano qualche anno fa, in qualche modo. Ecco, che cosa succederebbe, cosa sarebbe successo?
Molto semplicemente dovevamo semplicemente farci il segno della croce, cioè, è uno scenario apocalittico perché non ce l'avremmo fatta da solo. Sento ogni tanto queste tesi di addirittura creare una moneta parallela, che è una cosa che è vietata dai trattati perché abbiamo detto che la politica monetaria è di competenza esclusiva dell'Unione, quindi non se ne dà, è una cosa eversiva che non sta né in piedi né in terra. Se noi non fossimo stati nell'euro, si diceva sì, noi stampavamo moneta per conto nostro, ma quando tu vai a stampare moneta, se poi, cioè, come dici, del sottostante che conta, cioè, se poi crei inflazione, la tua moneta non vale più nulla, la tua moneta non vale più nulla, quindi non ci fai niente. Saremmo stati veramente in una situazione davvero inimmaginabile. Cioè, mi è giunta, cioè, lavoravo qualche tempo fa con un fondo di investimento turco, e lì in Turchia c'è la lira turca che appunto non vale più niente. Ecco, ho pensato, vedendo la situazione loro, ho cercato di immaginare quella situazione nel contesto italiano. Ecco, è una cosa. Cioè, io dico meno male che abbiamo l'euro. Poi, come abbiamo visto, possiamo dire ci sono tanti problemi, tanti difetti strutturali, però ecco, un passo in avanti importante secondo me è questo. Individuiamo quelli che sono i problemi veri, strutturali e lavoriamo per risolverli, non come fa certi politici e certi giornalisti che gli vanno dietro, che sull'euro veramente dicono la qualunque, con cose che non hanno nessuna base, insomma, ecco. Quindi sì, io sono di quelli che pensa che se non avessimo avuto l'euro, non so in che contesto ci saremmo trovati. Veramente non me l'immagino, non me l'immagino.
Ecco, quindi diciamo, perché ovviamente abbiamo parlato del trattato di Maastricht, ma ovviamente la moneta è di fatto la nostra credibilità, cioè se possiamo emettere, potremmo dire, i primi Eurobond come Commissione europea attraverso, diciamo, il programma, il Recovery Fund, praticamente è perché credo, non so, almeno questo volevo chiedere una conferma. Cioè, la moneta ha creato, in realtà, per quanto molti però diciamo avessero anche di recente assunto posizioni contrarie, politicamente parlando, comunque di fatto è la nostra, potremmo dire, credibilità, perché ovviamente gli Eurobond vengono emessi in euro, vengono emessi, quindi in una moneta forte, quindi come diceva Stefano. Ovviamente è un investimento sicuro,
Anche
super sicuro, quindi.
secondo me quello è uno degli elementi decisivi, anche quello è uno degli elementi decisivi, senz'altro. Cioè, se noi andassimo, non lo so, se emettessero gli Eurobond anziché in euro, non lo so, cioè in lire turche, cioè io non credo che ci sarebbe lo stesso, lo stesso successo, ecco, per dire. Quindi sì, io concordo con questa tua analisi.
Ecco, poi invece una cosa un po' critica del Recovery Fund, perché in qualche modo si dice il Recovery Fund sostanzialmente copia il Project Finance, cioè tu mi fai un business plan su dei progetti e poi me lo devi eseguire e adesso ci sarà l'Europa a controllarti, mentre nel Project Finance c'è una banca che ti controlla. Quindi stiamo copiando questo modello. Ecco, però purtroppo anche il Project Finance è un modello privatamente che ha provocato parecchi disastri, cioè nel senso ovviamente è uno strumento di lungo periodo e in qualche modo è difficile fare delle previsioni di lungo periodo. Ecco, quindi da un punto proprio di vista da un punto di vista tecnico, quindi usare uno strumento di fatto finanziario, quindi non apparentemente economista realista, ma in realtà di economia finanziaria, dove dietro abbiamo ulteriore in realtà creazione di debito, anche se traslato dagli stati a, diciamo, l'Europa. E quindi diciamo un elemento ragioneristico e non economico, quindi non economico la Keynes, non economico la Solow, eccetera. Non lo so, mi chiedo se realmente è la risposta giusta che stiamo dando, o è una risposta. Perché bisognerebbe forse inventare una nuova teoria economica, però è troppo, diciamo, uno strumento finanziario ragioneristico spalmato nel lungo periodo, così come lo stato il Project Finance, che in Italia per esempio non ha combinato niente di buono in termini di realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche, infrastrutture o comunque di investimenti nel settore welfare state, potremmo dire.
Chiaro. Allora, innanzitutto ti faccio i complimenti miei personali per lo spunto che io, guarda, li ho anche fatti Project Finance, però non ho mai pensato, non ho mai ragionato sul fatto che effettivamente questo è un Project Finance fatto dagli stati, da uno stato europeo. Allora, guarda, io sono di questo avviso. Uno strumento non è di per sé buono o cattivo, bisogna vedere cosa fai dello strumento. Per esempio, uno strumento di cui abbiamo parlato è il MES. Il MES bisogna vedere che uso ne fai. E allora, che succede? Che nel Project Finance, quello che insomma finanziario, come dire, che c'è, del tuo esempio, effettivamente lì c'è una banca che essenzialmente che cos'è? È un privato, e quindi un privato cosa deve perseguire? Cioè, cosa deve persegue, diciamo, un interesse privato. Io conto molto sul fatto e ho speranze che l'attore qui chi è? Non è una banca, ma sono delle istituzioni. Una istituzione per definizione deve perseguire un interesse pubblico. Quindi ecco, la speranza è che appunto nello schema, diciamo, è un Project Finance, cambia però il protagonista. Non è una banca, quindi un operatore che deve rientrare da soldi, ma deve essere una istituzione pubblica che deve avere a cuore il rilancio di un continente. Speriamo che questa differenza nell'attore principale cambi le sorti di, come dire, dello strumento.
Beh, una garanzia potrebbe essere il fatto che abbiamo due tedesche in questo momento, diciamo, ai vertici dell'Europa. E quindi questo potrebbe essere una garanzia, solo che la Merkel è lì per 6 mesi, e quindi questa potrebbe essere una garanzia, ecco.
Speriamo che sia veloce, in 6 mesi.
Esatto.
Ho visto che c'era anche una domanda di Elia, o perlomeno, visto che in chat ha fatto un commento. Elia, vorresti porre la domanda? Mi sa che...
Eccomi, avevo tolto l'audio.
Ecco, sì.
No, mi chiedevo, in realtà mi è venuto in mente perché sulle slide di Gregorio ha citato Jacques Delors, e allora mi sono ricollegato al fatto che uno degli obiettivi dei libri di Jacques Delors era quello del raggiungimento della piena occupazione in Europa. Mi chiedevo se da questo insieme di misure che sono veramente imponenti si potesse aggiungere anche, come devo dire, un obiettivo di tener conto del nostro tasso di disoccupazione, che forse in Europa lo danno per dato al 10%, quindi considerano il 10% come se fosse una curva orizzontale. Io spero che possa essere fatto uno scalino a questa curva e che nel giro di un decennio possiamo avere un tasso di, come devo dire, disoccupazione che recuperi reddito potenziale, no? Quindi scendere il tasso di disoccupazione, questo consiste anche in un aumento di reddito per tutti, ma soprattutto immette dentro un sistema economico e anche di piccola indipendenza tutte quelle persone che devono arrangiarsi per andare avanti, no?
Sì, io è la mia speranza, è anche la mia speranza, cioè è comunque un piano di investimenti, quindi un qualcosa di espansivo. Quindi teoricamente, essendo un piano di investimenti, dovrebbe avere come traino anche una maggiore occupazione. Quindi speriamo, cioè, se io dovessi ragionare secondo, diciamo, i principi della teoria economica, se io faccio investimenti aumenta l'occupazione, direi così. Speriamo, speriamo, cioè
Incrociamo le dita, dai.
facciamo le dita, facciamo le dita.
Non vedo altre
domande. Se non ci sono altre domande, Stefano, vuoi concludere tu o magari puoi lasciare la parola a Lorenzo?
Io più che concludere volevo chiedere a Gregorio un'opinione, poi ovviamente lasciare la parola a Lorenzo per tirare le somme, nel senso che riprendendo un po' una cosa che ci siamo detti prima di questo incontro e alla luce poi delle tue affermazioni, in particolare quando evidenzi in maniera molto opportuna, secondo me, che l'ammontare totale tra prestiti e grants, no? È del 6% del debito europeo del 2019. Volevo chiederti se non ritieni anche tu che questi strumenti, per quanto utili, compreso il recovery fund, non siano risolutivi. Se non si riesce appunto a divenire in qualche modo, e qui conta tantissimo l'altro discorso che tu hai toccato della Corte Costituzionale tedesca, mi sembra che il Bundestag, ho letto su alcuni articoli di stampa, abbia preparato una risposta in cui giustifica l'operato della Bundesbank tedesca. Ecco, se questi strumenti siano necessari, è la mia lettura anche del MES, cioè il MES non è importante in sé per i quattro, è relativamente importante in sé, ma è importante per creare quel clima di fiducia che poi può permettere un domani alla Banca Centrale Europea di fare la famosa OMT di Draghi, cioè quegli interventi espansivi, assolutamente, non dico illimitati, ma quasi, insomma, che vadano ad aiutare i singoli stati. Ecco. Perché appunto è illusorio pensare che la BCE da sola possa risolvere i problemi dell'Europa. Però se gli stati fanno la loro parte, come ci siamo detti, se il ruolo della Commissione europea aumenta, il bilancio della Commissione europea aumenta, i soldi vengono spesi bene, si può creare quel clima di fiducia per cui gli interventi della Banca Centrale diventano a questo punto sufficienti per garantire quell'equilibrio famoso. Ecco, volevo chiederti se non, tirando un po' le fila, se non sei di questa idea.
Concordo pienamente perché allora i mercati soprattutto come funzionano? Funzionano in base alla fiducia. Cioè l'investitore se si fida di te, i soldi te li presta, se non si fida non te li presta. È diciamo un atteggiamento umano. Su questo ho anche un aneddoto, proprio sugli OMT. Gli OMT praticamente è un programma di quantitative easing che non è mai stato adoperato, però Draghi l'aveva istituito. Allora, che succedeva? Che in quei momenti gli stati in difficoltà all'epoca erano tipo 2012, erano la Spagna e l'Italia. L'Italia ce l'ha fatta tranquillamente, la Spagna dopo che erano usciti che c'era la possibilità di ricorrere agli OMT più volte, a un certo punto se ne è uscita sul mercato dando l'annuncio: abbiamo deciso di iniziare il programma, di sottoporci al programma OMT. Più volte, più annunci ci sono stati, ma la Spagna non si è mai sottoposta al programma OMT. Praticamente il solo annuncio che la Spagna stava considerando questa ipotesi aveva calmato i mercati. Quindi sì, la fiducia è essenziale, è probabilmente un fattore chiave di tutto quanto. Poi ecco, diciamo al di là della fiducia esterna bisogna anche sviluppare molto bene, c'è una cosa che ci siamo detti Stefano, sia precedentemente anche detto, l'affidabilità interna, perché se noi questi fondi li riusciamo a sfruttare bene, certo, diventiamo affidabili. Se invece, come dire, continuiamo a gestire male le cose, lì abbiamo un problema, insomma. E lì non ci può, certo, non ci può aiutare, certo, né l'Europa né nessuno, insomma, ecco. Bisogna, grazie, che prendiamo noi in mano la situazione.
Grazie Gregorio.
Grazie a voi.
Lascerei la chiusura a Lorenzo a questo punto.